Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, eccoci a questo nuovo appuntamento. Oggi 26 dicembre, Santo Stefano. Ne approfitto intanto per fare gli auguri a tutti quelli che ci seguono, nella speranza che abbiate passato un felice Natale. E siamo qui col professor Corrado Gnerre, che saluto ovviamente, a cui rinnovo i miei auguri, con cui oggi vorremmo parlare della ricorrenza del martirio di Santo Stefano, appunto oggi. E diciamo anche offrire qualche spunto di riflessione per i buoni propositi per l'anno nuovo. Allora, professore, come prima domanda, prendiamo spunto dal martirio di Santo Stefano. È un caso che di fatto la prima festa dopo la nascita di Gesù, dopo il Natale, sia per un martire?
Ovviamente c'è un senso per cui la festa, la prima festa subito dopo la nascita di Nostro Signore sia dedicata a un martire, a colui che è il primo martire della fede cristiana, cioè il diacono Stefano. Questo ci permette di sviluppare una riflessione in merito al valore del martirio. Che cosa vuol dire la parola martire? La parola martire vuol dire testimone, quindi il martirio fa riferimento alla testimonianza della propria fede, la fede che deve essere sempre testimoniata in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo, in qualsiasi circostanza, indipendentemente da quelle che possono essere le tentazioni esterne. Il martire è colui che testimonia integralmente la fede fino ad arrivare a dare la sua stessa vita per la fede. Perché il cristianesimo sottolinea molto l'importanza del martirio? Tant'è vero che noi sappiamo che per quanto riguarda la canonizzazione occorre almeno un miracolo, no? Perché si possa poi prendere in considerazione la beatificazione e quindi un miracolo dopo la beatificazione per la canonizzazione, eccetera. Ma per quanto riguarda i martiri che vengono proclamati santi, di per sé non occorrerebbe alcun miracolo per poterli proclamare santi, perché già il fatto di offrire la propria vita, di sacrificare la propria vita per testimoniare la fede, è questo. È qualcosa di importantissimo. Dunque, il cristianesimo sottolinea l'importanza del martirio, ma perché sottolinea l'importanza del martirio? Perché il cristianesimo ribadisce un punto che è molto importante, cioè il fatto che la vita dello spirito, la vita dell'anima, la conquista del paradiso è il bene più grande. E non bisogna pensare, non bisogna avere come fine quello di salvare la propria dimensione corporea. Certo, la vita del corpo è importante, bisogna curare il corpo, si ha anche il dovere di conservare bene la propria salute fisica, ma la propria salute fisica è sempre in funzione della salvezza dell'anima. Non temete, dice Gesù, coloro i quali hanno la possibilità di uccidere il corpo, temete piuttosto coloro i quali hanno la possibilità di uccidere l'anima. Quindi bisogna salvare il proprio corpo, ma se viene messo in pericolo la fede, ecco, bisogna anteporre la salvezza dell'anima alla salvezza del corpo, anche perché poi se si salva l'anima, si salva anche il corpo. San Pietro d'Alcantara fu un santo che si caratterizzò moltissimo di un forte spirito penitenziale, faceva penitenze inaudite e subito dopo la morte apparve ad un santo e disse: proprio le mie penitenze, la macerazione del mio corpo che ho praticato nella vita, ha fatto sì che il mio corpo si potesse salvare. Perché è chiaro che se si salva l'anima, si salva anche il corpo. Se si va in paradiso con l'anima, poi alla resurrezione dei corpi si avrà un corpo glorificato e un corpo appunto che vivrà in paradiso. Dunque, per rispondere a questa domanda, certo non è un caso che la Chiesa abbia posto come prima festa, subito dopo il Natale, il Santo Stefano e quindi anche il ricordo solenne del suo martirio.
Ecco, professore, come seconda domanda le vorrei chiedere, circa un mese fa, adesso non ricordo esattamente quando, la lettura della messa, dell'Epistola, ricordava, ecco, la lettera di San Paolo agli Efesini, dove appunto San Paolo ci dice che dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio per poter resistere al maligno. Ma che cosa intende davvero, San Paolo e come mettere in pratica questo suo suggerimento?
Ma San Paolo intende questo, intende il fatto che dobbiamo combattere. Quindi quando San Paolo utilizza l'immagine appunto dell'armatura fa riferimento alla dimensione della militanza e quindi alla dimensione del combattimento. Infatti lo dice stesso in Efesini 6, no? Noi dobbiamo combattere soprattutto contro principati e potestà e quindi fa riferimento alle schiere angeliche, in questo caso ovviamente non agli angeli buoni, cioè agli angeli che rimasero dopo la prova fedeli al Signore, ma a quegli angeli che decisero di ribellarsi. Ora, la militanza non è un optional nella vita del cristiano, ma è qualcosa di costitutivo. D'altronde il catechismo di sempre ci dice che la Chiesa è divisa in tre parti, no? La Chiesa cosiddetta trionfante, cioè la Chiesa costituita dalle anime che già trionfano nel paradiso. E poi c'è la Chiesa purgante, cioè quelle anime che stanno adesso purificandosi in purgatorio. E poi c'è la Chiesa militante, che è appunto la Chiesa delle anime che sono qui su questa terra. Perché militante? Perché sono anime che si presume, o almeno si dovrebbe presumere che devono combattere, stanno combattendo per poter poi arrivare alla giusta patria, alla vera patria che è il paradiso, per poter conquistare il paradiso. Quindi la militanza, il combattimento è qualcosa di costitutivo nella vita cristiana. Torno a ripetere, non è un elemento aggiuntivo, un elemento, una sorta di optional, se c'è bene, se non c'è, tutto sommato va bene lo stesso, no? Il cristianesimo rifugge qualsiasi riduzione, possiamo dire, tra virgolette, per mutuare un linguaggio un po' contemporaneo, il cristianesimo rifugge qualsiasi riduzione un po' borghese, no? della vita religiosa. Bisogna combattere, cioè, la dimensione della militanza è una dimensione, ogni cristiano, vedete, indipendentemente poi dal combattere veramente, no? Deve essere un lottatore dello spirito. Deve combattere per quanto riguarda la sua anima e non c'è raggiungimento della perfezione cristiana, c'è raggiungimento della propria santificazione senza il combattimento. Basterebbe leggere la vita dei santi, ma di qualsiasi santo, per capire come la vita cristiana sia costitutivamente fondata sulla militanza. Ed ecco perché San Paolo utilizza questa bella immagine in Efesini 6. Cioè il cristiano che deve combattere utilizzando soprattutto l'armatura che Dio gli dà, l'armatura di Dio. E proprio a proposito di questa dimensione della militanza che è costitutiva nella vita cristiana, Sant'Ignazio di Antiochia diceva: ogni volta che scendo dal letto e quindi inizio la giornata è come se entrassi nell'arena. Cioè come se entrassi in quel luogo dove si deve combattere, dove non si può stare fermi, dove non si può essere immobili, dove non ci si può sdraiare su un'amaca, così oziando. No, la vita cristiana implica un continuo combattimento. Ed ecco perché San Paolo utilizza questa puntuale e molto bella immagine.
Bene, professore, di questi tempi lei sa bene, almeno quanto me, quanto ci sia bisogno di avere chiarezza e di sapere esattamente dove sia la verità, al di là di tutte le dichiarazioni e di tutto quello che viene affermato oggi dalla Chiesa, o meglio, dal Vaticano. E appunto San Paolo fa anche cenno al fatto che dobbiamo cingerci i lombi con l'arma della verità. Come si può intendere questa affermazione?
Sì, c'è questo particolare molto bello nell'immagine che abbiamo evocato precedentemente. Cioè San Paolo dice che dobbiamo cingerci i lombi con l'arma della verità. Quindi cingerci significa fare in modo che possa circondare noi stessi, che possa anche proteggere noi stessi. L'arma della verità. Vedete che la verità è un elemento anch'esso fondamentale del cristianesimo. Il cristianesimo significa seguire Cristo. Il cristiano dunque è il seguace. Il cristiano dunque è il seguace di Cristo, cioè colui che si mette alla sequela di Cristo. Ma Cristo chi è? Cristo è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Cristo è una persona, ma Cristo è verità, anche perché nel cristianesimo non c'è una differenza tra Dio come persona e Dio come verità. Quindi la verità si identifica nella persona di Dio e la persona di Dio si identifica nella verità. Conoscere la verità, per quanto ci è possibile, conoscere la verità è importantissimo. Vedete, il cristianesimo non è ovviamente una religione gnostica, non è ovviamente una religione intellettualistica, non è che dice chi conosce di più si trova in una posizione di vantaggio, no, perché poi il cristianesimo, sappiamo bene, dice che noi tutti verremo giudicati sulla carità, quindi sull'amore a Dio. Ed ecco perché una persona anche analfabeta, ignorante, ma che ama Dio, ovviamente fa la volontà di Dio, si conforma al volere di Dio e si orienta a Dio più di una persona che dovesse conoscere anche tante cose, ma che invece non ama adeguatamente Dio. Quindi il cristianesimo, dicevamo, non è una religione intellettualistica, non è una religione gnostica, ma ovviamente per poter amare occorre prima conoscere. Infatti il cristianesimo stesso ha fatto sì che tutti, anche le persone analfabete, conoscessero almeno le verità fondamentali della fede. Pensiamo all'importanza del catechismo per quanto riguarda i bambini, per poter poi accedere alla prima comunione, quindi alla formazione catechistica. O pensiamo anche a tanti secoli passati, come per esempio i secoli del Medioevo, dove sicuramente c'era un analfabetismo molto diffuso, ma non c'era un'ignoranza religiosa. Perché? Perché poi la Chiesa si serviva, non so, delle omelie, delle predicazioni, le predicazioni che venivano fatte dai sacerdoti anche nelle campagne, e poi c'erano le vetrate delle cattedrali che illustravano i fatti più importanti della storia della salvezza, i portali delle cattedrali stesse. Insomma, tutto faceva sì che il cristiano potesse conoscere le verità fondamentali della fede, perché la conoscenza delle verità fondamentali della fede è propedeutica, è introduttiva per poter effettivamente amare il Signore. E qui dolenti note per quanto riguarda i nostri tempi, perché tutta la formazione catechistica, sappiamo bene, negli ultimi decenni, nel cosiddetto periodo post-conciliare, è entrata in crisi. Ma è entrata volutamente in crisi, c'è stato un attacco all'apologetica, c'è stato un attacco, una completa trasformazione di quelli che sono i testi catechistici, no? Per cui si potrebbe dire che un catechismo oggi per un bambino, un catechismo per bambini oggi si insegna tutto tranne quelle che sono le verità fondamentali della fede. E perché questo? Perché è evidente che tutta la prospettiva neomodernistica ha cercato di ridurre la fede soprattutto in una sorta di sentimento, di pura emozione. Si insiste molto su quella definizione esperienza cristiana, esperienza della fede, eccetera. Ma è evidente che un'esperienza che non nasce dalla verità diventa poi rischiosissima, diventa rischiosissima, perché dobbiamo sempre tenere presente che la verità che giudica l'esperienza e non è l'esperienza che giudica la verità. Dunque San Paolo, quando dice che dobbiamo cingerci i lombi con l'arma della verità, abbiamo il dovere di formarci. Torno a ripetere, non abbiamo il dovere di essere intellettuali. Certo, chi ha ricevuto da Dio anche talenti di questo tipo è giusto che li traffichi in tal senso per la gloria di Dio, ma quello che ci è dovuto è la conoscenza delle verità fondamentali, delle verità fondamentali della fede, per raggiungere la santità, non per inorgoglirsi e dire io conosco tante cose, ma per raggiungere la santità, perché poi è la santità il criterio di tutto. Vedete, nella Chiesa sappiamo bene che esiste il titolo anche di dottore della Chiesa, no? Che viene dato ad alcuni santi, non a caso alcuni santi, che si sono particolarmente distinti nell'elaborazione di una teologia, di un pensiero teologico importante per lo sviluppo della teologia stessa. Ma si può essere santi senza essere riconosciuti dottori della Chiesa, ma non si può essere riconosciuti dottori della Chiesa se prima non si è santi. Perché sempre la formazione è in funzione del raggiungimento della propria santificazione.
Professore, infine, come ultima domanda, le vorrei chiedere, questa visione militante della vita cristiana stride con ciò che solitamente si afferma nella pastorale contemporanea?
È certo che stride anche molto, perché anche qui dolenti note, se prendiamo in considerazione soprattutto quello che si dice negli ultimi tempi a proposito della vita cristiana. Dolenti note perché tutto, non solo c'è una tendenza a porre l'asticina un po' in basso, no? Adesso senza entrare in tentazioni, diciamo coltivare tentazioni un po' di tipo giansenista, rigorista, eccetera, che comunque sarebbero un grave errore. Però è evidente che oggi l'invito che viene dato è quello di volare bassi, non di volare alti. Anche perché tutto sommato c'è questa sorta di convinzione che è una gravissima eresia, soprattutto di stampo anche post-raneriano, pensiamo alla famosa teoria del cristianesimo anonimo, secondo cui tutti poi raggiungono la salvezza, che la redenzione di Cristo abbia automaticamente salvato tutti. E quindi se c'è una salvezza per tutti, se il paradiso è una sorta di centro commerciale dove si entra e si esce come si vuole, allora è evidente che l'invito non può che essere quello di volare basso. Non solo la conseguenza di tutto questo ha portato la cosiddetta pastorale cattolica a preoccuparsi non più della gravità del peccato come primo problema, ma a preoccuparsi solamente di problemi cosiddetti contingenti, immanenti, non so, la questione ambientale, la pace nel mondo, e insomma tutto ciò che attiene alla dimensione mondana e alla vita terrena. Quindi questa prospettiva ha determinato come conseguenza questo, ma determina anche come conseguenza l'abbassamento del livello della vita spirituale. Cioè il cristiano non si sente più un combattente, non si sente più colui che deve combattere contro i principati e le potestà, ma anche contro tutte le cattive inclinazioni date dalla concupiscenza, dal fomite, che è conseguenza del peccato originale. Vedete, c'è quell'affermazione del Vangelo che è un'affermazione che sembrerebbe anche essere un po' alla lettera ambigua, no? Quando Gesù dice il regno dei cieli patisce violenza e solamente i violenti lo potranno ereditare. Che cosa vuole dire Gesù con questa affermazione? Che dobbiamo essere violenti? Certo, dobbiamo essere violenti, ma violenti non contro gli altri. Dobbiamo saper fare quella violenza che poi è la più difficile da farsi, ed è la violenza contro noi stessi, contro le nostre cattive inclinazioni, perché la violenza contro gli altri è più o meno facile, ma fare violenza contro se stessi è davvero difficilissimo, e a questa violenza fa riferimento Gesù. Quindi combattere contro i principati, contro le potestà, come dice San Paolo, ma combattere anche contro se stessi, conservare, come direbbe il Taulero, conservare tutto in ordine nella propria anima, perché se si conserva in ordine la propria anima, allora effettivamente si fa la gloria di Dio. Ricordiamo sempre che il primo fine della vita cristiana è quello di fare la gloria di Dio, di raggiungere la propria santificazione non per la propria felicità, poi questo verrà di conseguenza, quindi per la propria felicità eterna, e poi questo verrà di conseguenza, ma prima di tutto per glorificare Dio, perché questa è Questa è la volontà di Dio e per poter far questo bisogna combattere. Per poter far questo non si può stare a braccia incrociate. I santi avevano uno zelo e hanno uno zelo intensissimo riguardo questa questione. E quando a qualcuno diceva ad un santo, ma tu ti stai un po' stressando, tu stai facendo un po' troppo, eccetera, molto spesso quel santo rispondeva, avrò tempo in paradiso per potermi riposare, ma adesso devo combattere, adesso devo lavorare per il regno di Dio.
Bene, professore, la ringrazio nuovamente per questo suo intervento, ultimo dell'anno di fatto, per tutto il lavoro svolto quest'anno. La voglio ringraziare nuovamente a nome mio e a nome di tutti quelli che ci seguono. Io le do appuntamento al prossimo episodio, che di fatto sarà l'anno nuovo, e le rinnovo i miei auguri di un felice e santo Natale.
Allora, io saluto tutti quanti voi, tutti gli amici di Cronache di Cielo e Terra, dando appuntamento, alle prossime trasmissioni e auguro a tutti quanti voi un Santo Natale, a voi e a tutti i vostri cari un Santo Natale, in un amore sempre più grande verso il nostro Signore Gesù Cristo e verso la sua Santissima Madre.